Eccoci cari fratelli e sorelle, come dicevamo all'inizio della nostra celebrazione, a 40 giorni dopo Pasqua e celebriamo l'ascensione di Gesù, ecco, al cielo. Cosa vuol dire? Cosa ci deve portare a riflettere questa sera? Dicevamo quello che il mistero della Pasqua, quindi la resurrezione, che dovrebbe essere il nostro punto importante attorno al quale ruota tutta la nostra fede, quelli che sono i buoni frutti o almeno le buone intenzioni, perché la differenza non è capire, ecco, che c'è un Gesù risorto e un Gesù asceso al cielo. Gesù è lo stesso, bisogna capire Gesù prima e dopo la risurrezione. Perché questo? Perché Gesù, ecco, prima della risurrezione era colui che, ecco, sceso sulla terra, quindi si è incarnato, ha vissuto tutti quegli aspetti che noi conosciamo, tutta la sua storia, ecco, ha vissuto la sua missione. Dopodiché, ecco, con la risurrezione continua a manifestarsi ai discepoli, continua a confermare quello che era il progetto del Padre su ciascuno di noi. E allora questo ci fa capire che Gesù, una volta che ascende al cielo, ci lascia un compito non indifferente. Perché adesso tocca a noi, ecco, continuare quello che è il messaggio di Gesù. E in modo particolare Gesù lo dice: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Già questa frase dovrebbe farci capire che il Vangelo è annunciato a tutti, soprattutto oggi, nel mondo in cui viviamo, dove c'è bisogno di belle notizie, anche se continuiamo ad ascoltare di tutto. E allora ci chiediamo fondamentalmente: il Signore dove sta? Perché è più facile non vedere Gesù presente negli avvenimenti che ci circondano, ovviamente vedere ancora l'assurdità dell'uomo che continua ad uccidere, facendo giovani vittime, non l'ultima quella di stamattina, lo sapete tutti, di questa bomba esplosa dinanzi ad una scuola, quindi una ragazza di 16 anni ha perso la vita. Allora questo ci fa capire come, ecco, noi dobbiamo essere annunciatori di una buona notizia. Il mondo ha bisogno di questo. E allora noi non dobbiamo farci coinvolgere da quello che, ecco, è il modo di pensare del mondo in cui viviamo. Quindi già l'annuncio per noi è un impegno costante, quotidiano. Dobbiamo imparare a spendere sempre una parola buona, dobbiamo imparare a dare speranza anche quando siamo disperati. Può sembrare assurdo, ma è così, perché dinanzi a questi eventi tragici noi non possiamo fare nulla se non essere sostenuti dalla nostra fede, perché Gesù è andato a prepararci un posto e darà senso a tutto quello che succede, perché noi uomini più si va avanti e più ci distruggiamo vicenda. E allora andiamo con ordine quello che il Vangelo che abbiamo ascoltato. Dicevamo quindi l'annuncio che bisogna fare, per cui coloro che crederanno, quindi saranno battezzati, entreranno a far parte, ecco, di questa grande famiglia. Poi dice una cosa importante, parla di segni, segni che accompagneranno quelli che credono. Perché segni? Gesù, una volta risuscitato, si manifesta in modi diversi. A Maria di Magdala c'è la voce che chiama Maria. A Pietro e Giovanni c'è il segno delle belle che trovano il sepolcro. Ai discepoli di Emmaus cosa c'è? Il pane spezzato. Quindi segni concreti che noi dobbiamo imparare a leggere sotto, ecco, dal punto di vista spirituale, segni che Gesù continua a manifestare. E ce lo dice, ecco, nel Vangelo di questa sera, che sono i segni che devono contraddistinguere. Se li prendiamo alla lettera, uno dice: vabbè, dovremmo avere dei poteri magici, perché? Nel mio nome scacceranno i demoni. Allora, il primo pensiero che si fa alla lettura, all'ascolto di questa frase, allora già si parla, ecco, di esorcismi altro. Gesù va oltre. Perché? Perché se noi seguiamo il Signore, se noi siamo seguaci di Cristo, se ci definiamo cristiani, vuol dire che dobbiamo imparare ad allontanare il male che è presente dentro di noi, nella nostra vita. Quella forza che soltanto una fede sana può donarci, quella forza di allontanare tutte le cose cattive di questo mondo. E allora cacciato i demoni, se il Signore è con noi, nessuno ci può fare del male. Nessuno può farci del male, se noi crediamo fortemente in Lui. Prenderanno, parleranno lingue nuove. Non pensiamo subito a quello che è il dono delle lingue, no? Perché diciamo, facciamo un discorso che va un po' al di là di quello che potrebbe essere un gesto concreto. Quale linguaggio dobbiamo parlare? Qual è il linguaggio nuovo? È il linguaggio dell'amore. Non è il linguaggio della vendetta, il linguaggio dell'odio, il linguaggio del rimorso, il linguaggio di tutte le cose cattive, come dicevamo all'inizio, perché il mondo parla questa lingua. Io devo fare il male, io devo eliminare gli altri. Allora Gesù ci dice, parleranno lingue nuove, il linguaggio dell'amore. E come dicevamo prima, dare un estremo. Guardate bene. Coraggio, se tu fai quando. Allora, dicevamo l'importante di parlare un linguaggio nuovo. Dicevamo prima il linguaggio dell'amore, essere sempre pronti a parlare di cose belle. E questo spesso capita anche negli incontri che uno ha, cioè se ci si incontra nei luoghi più strani, anche quotidiani, spesso, ecco, quali sono le prime cose che ci sono? I guai. Come stai? E sta sapendo che non è successo, eccetera, eccetera. Questo ci porta ad evidenziare solo il negativo. Parlare in un linguaggio nuovo, essere un po' più positivi. Cioè nel senso che anche se le cose non vanno bene, dobbiamo affrontarle con uno spirito diverso. Ed è quello che serve a ciascuno di noi. Perché altrimenti ci deprimiamo ancora di più. Cioè noi magari usciamo la mattina belli, contenti, vogliamo fare chissà che cosa, vogliamo una persona con un viso triste che ci racconta tutti i guai. Bene anche ascoltare, anche questo è un gesto di carità, ma dobbiamo noi, ripeto, fare in modo che il nostro linguaggio coinvolga le persone che incontriamo. Prenderanno in mano i serpenti, che vuol dire? Cioè, vediamo là che andiamo alla ricerca del serpente. Vuol dire che nel mondo in cui viviamo, ecco, noi dobbiamo sempre vedere il male nell'altro. Anche se le persone a detta nostra possono sembrare cattive, dobbiamo imparare, ecco, a stare in mezzo a loro. Dobbiamo imparare ad essere testimoni di un incontro, di un amore, ecco, di una parola che ci viene consegnata. E lì c'è la sfida più grande, perché nella quotidianità magari andiamo al lavoro e nessuno va in chiesa e tutti magari vestiti dalla mattina alla sera e pensano questo e quell'altro, si viene sperduto, dice che devo fare? Prendere in mano i serpenti, quella forza, quella decisione di dire io vivo in questa realtà e devo testimoniare la mia appartenenza al Signore. Quindi è un impegno abbastanza grande, che spesso noi non riusciamo a portare a termine perché ci lasciamo sopraffare da quello che invece pensano gli altri. E se verranno qualche veleno, non recherà loro danno. Ecco, bene il veleno. Ritornando al discorso di poco fa, ecco, se noi viviamo in un ambiente dove, ecco, si vive di cattiveria, si vive di cose non belle, anche se noi tra virgolette beviamo, quindi ascoltiamo, ingeriamo, viviamo, non ci reca nessuno alcun male. Perché? Perché noi siamo forti di qualcosa che viene dal cuore, qualcosa che viene dal cuore che ama, pronto a superare anche queste difficoltà. E allora questi sono i segni che contraddistinguono chi appartiene davvero al Signore. Se noi ci definiamo cristiani, allora ci dobbiamo distinguere dalla massa, cari fratelli e sorelle. Altrimenti rischiamo di fare tutto quello che fanno gli altri. E come dire, succede qualcosa e allora ci allontaniamo dalla Chiesa. Succede uno scandalo e allora non crediamo più nulla. Se succede una disgrazia e allora noi ci allontaniamo dal Signore. E dove stanno? Se non ci aiuta a superare, con questo non vuol dire che noi non dovremmo soffrire per poter essere, ecco, certi dell'amore del Signore. La sofferenza va vissuta in un modo diverso. Dicevamo prima, diamo un senso anche a questi momenti, che umanamente sono inspiegabili, ma noi siamo chiamati a viverli con la fede. E allora la preghiera deve aiutarci in questo. E allora noi siamo i mandati, noi siamo coloro che devono costituire e fanno parte della Chiesa. E la Chiesa siamo noi. Quindi se la Chiesa affonda, affondiamo pure noi. Se la Chiesa va bene, la facciamo andare bene anche noi. Allora vedete che responsabilità. Impariamo a vedere il Signore Gesù nelle cose degli altri. Non vediamo soltanto il male. Come quando le cose non vanno, che cambia, ma di quante volte si battuta. Vedate come si vede queste cose. A casa mia non c'è pace, chi sa quando fatto, che vuoi chiedere di là. Allora vedere il male ovunque. Allora questo va a disturbare la nostra fede, perché se noi crediamo che il Signore della preghiera, in una casa in cui si prega, il primo te ci sarà, sicuramente, c'è magari il problema del lavoro, il problema dei figli, le difficoltà, fanno parte della vita, ma è il modo di affrontare che deve cambiare. Allora questo ci deve contraddistinguere, perché dicevamo prima, è più facile non vedere Gesù presente nella nostra vita, cioè ormai è asceso, è andato al Padre e ci ha lasciato da soli. No, il Signore dice vado a prepararmi un posto, perché prima o poi anche noi dobbiamo raggiungerlo. E allora per raggiungerlo al meglio dobbiamo continuare la missione che lui ha iniziato. Allora dobbiamo fare in modo che l'amore regni nelle nostre vite, nel nostro quotidiano. E allora è il momento in cui, ecco, il Signore è sempre presente. Gesù è sempre presente, siamo noi che non lo vediamo. Preferiamo vedere altre cose. E allora in questa solennità cerchiamo di riflettere la nostra fede dove sta. Perché abbiamo un compito, San Paolo ce lo ricorda nella seconda lettura, no? Ognuno è destinato a qualcosa, chi è profeta, chi è evangelista, chi altro. Allora ognuno di noi ha un ruolo che fa parte di una grande famiglia che è la Chiesa. E dobbiamo capire qual è la nostra chiamata, la nostra vocazione, perché se insieme uniamo le forze, allora le cose possono andare. Se invece pensiamo di avere tutto noi, che noi siamo i migliori, che noi siamo. Dobbiamo imparare a distinguere e capire il ruolo che il Signore ha designato per ciascuno di noi. E nel momento in cui è asceso al cielo, è come continua ad essere presente in mezzo a noi, in mezzo a chi segue, ecco, la sua parola, a chi si cerca di impegnarsi ogni giorno, ripeto, con tutte le difficoltà di questo mondo. Perché se noi andiamo a riflettere a tavolino di quello che succede attorno a noi, veramente ci serve da fermare e parlare. Ci parlerebbe la fede. No, a volte ci prendiamo la fede. Perché? Perché ci lasciamo sopraffare. Allora rischiamo di far vincere il male, di far vincere il buio, le tenebre. Noi siamo figli della luce e la luce deve rompere delle tenebre del nostro quotidiano. Ma questo dobbiamo farlo perché siamo convinti. E allora viviamo con gioia questi momenti. Non facciamo che quando veniamo in chiesa dobbiamo ricaricarci. Ecco, nella luce del Signore i nostri visi si spengono. Se io potessi fare una foto a tutti quanti, non è che c'è stato un viso sorridente, ma non perché dobbiamo prendere le cose alla leggera, ma di un cuore che, ripeto, si sente amato ed è pronto ad amare, pronto a fare quello che il Signore ci dice di fare. E dobbiamo fare perché non siamo convinti, ci tende a fare. Se non siamo convinti, allora poi ci lamentiamo, allora il Signore mi ha abbandonato, il Signore non mi vuole bere più, il Signore non ascolta le mie preghiere. E se siamo noi che non sappiamo pregare, che non sappiamo chiedere nel modo giusto, allora cerchiamo di fare in modo che le nostre ferite guariscano, no? Imporranno le mani, guariranno gli ammalati. Ecco lo spirito che il Signore dona a ciascuno di noi che deve guarire tutte le nostre ferite. E allora dobbiamo aprire i conti, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo imparare a guardare, ecco, con gli occhi di chi, ripeto, si sente amato ed ama. E questa è l'attesa, ecco, per la discesa dello Spirito Santo, per la Pentecoste. Gesù ci dà un'altra indicazione con questa solennità dell'ascensione, di imparare a guardare le cose e la presenza del Signore nella nostra vita, perché lui c'è, è presente nella persona che ci vive accanto, nella persona che in questo momento è seduta accanto a noi, nella persona che non sopportiamo e purtroppo ce l'abbiamo a fianco, ecco, tutta la giornata, oppure nel momento in cui veniamo in chiesa. Gesù è lì. Allora togliamo un po', facciamo spazio e andiamo al cuore, perché come Gesù guarda al nostro cuore, perché se dovessi guardare a tutto quello che facciamo, Gesù direbbe la stessa cosa, dice, ma chi non fa fatto? No, ragionando per assurdo, volendo un po' esasperare questa cosa, però Gesù invece guarda al cuore, quindi non sa i nostri limiti, i i nostri peccati e tutto, il Signore ci manda e dice andate e annunciate a tutti la buona notizia, la buona novella. E qual è questa novella che dobbiamo annunciare agli altri, se non che Dio è amore, che la sua parola è amore. E possiamo annunciarla ed essere credibili nel momento in cui lo sperimentiamo. Perché altrimenti è facile dirlo, ma gli altri se ne accorgono. Se lo diciamo perché ci viene dal cuore o perché è una parola che dobbiamo dire così. E allora annunciamo la buona novella a tutti. E possiamo farlo nel momento in cui viviamo questo amore, questa gioia di averlo incontrato. Il Signore è risorto, alleluia, abbiamo ripetuto e continuiamo a ripetere questo tempo di Pasqua. E allora diciamolo più convinti perché il Signore che è andato a prepararci un posto possa continuare a guidarci nella nostra quotidianità. E lo facciamo e lo chiedendo anche l'intercessione alla nostra mamma celeste. Siamo ancora nel mese di maggio, quindi alla nostra mamma Maria vogliamo chiedere questo. Maria è colei che ha fatto in modo che si compisse questo grande progetto. Quindi tramite Maria Gesù è venuto sulla terra, si è fatto uomo, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Allora Maria che ci segna la via dell'umiltà, la via dell'ascolto, la via dell'amore. Quell'amore che si fa preghiera, quell'amore che si fa gioia, quell'amore che si fa donazione agli altri, quindi donarsi completamente al prossimo. E che la Vergine Maria continua ad accompagnare.